Vi saluto in nome del Signore. Vi voglio fare una domanda. Chi di voi andrà in vacanza? Alzate un po' la mano. Ok. Perché? Gianni, perché vai in vacanza? Ok.
L'affetto è fondamentale perché mia moglie sta qui, i genitori stanno sotto. Penso alla famiglia è il numero uno.
La famiglia. Chi ancora? Chi ancora? Laura?
Lo stesso motivo.
C'è ancora un altro motivo?
Per andare al mare.
Come?
Per andare al mare.
Per andare al mare?
Per
caricare la
spina.
Cosa fa?
Staccare
la spina o caricare la batteria forse. Bene, il fatto che stiamo già combattendo da quasi 2 anni con il nostro cosiddetto Covid-19, vero? E dobbiamo dire che non sembra proprio che sta per finire questo combattimento. Si dice che ci sono differenti mutazioni in giro e nonostante ciò le persone però cosa fanno? Vanno a fare delle vacanze come se non fosse nulla, giusto? Sapete perché? Perché la stanchezza ormai pesa più della paura di questo Covid. Siamo stanchi. Io sono stanco, non posso sentire più questa parola, Covid-19. Sono veramente stanco. È interessante vedere che tutte e due le cose, sia la stanchezza che anche la paura, no? O anche questa malattia, sono subentrate nella vita dell'uomo per causa del peccato. Tutte e due le cose, sia la stanchezza come anche la malattia o le paure. Ma la stanchezza è quella dei due che fa desiderare il riposo all'uomo. Quindi chi si sente stanco desidera e necessita automaticamente un riposo. Ecco perché dopo un anno di lavoro desideriamo fare una vacanza lontano da casa, anche per non essere tentati a riprendere i lavori a casa, vero? Questo tipo di riposo, però, miei cari, è il riposo del nostro fisico, giusto? Il nostro fisico ha bisogno di riposo. Però nella Bibbia leggiamo di un altro riposo, molto più importante, leggiamo che l'anima ha bisogno di un riposo. E Gesù a un certo punto fa un invito, questo invito lo troviamo in Matteo 11, 28 a 30. E vogliamo un pochino approfondire questo pomeriggio questo testo, quando Gesù dice: venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi e io vi ristorerò o vi darò riposo. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per le vostre anime. Il mio giogo infatti è dolce e il mio carico è leggero. Questo è un bellissimo invito da parte del Signore. Un testo conosciuto, forse anche un testo già imparato a memoria, perché lo ripetiamo tante di quelle volte. Ma purtroppo anche un testo con il quale l'uomo ha molte difficoltà. Sapete perché? Perché Gesù richiede un cambiamento di vita. Non è un semplice invito. Gesù richiede un cambiamento. Però vogliamo approfondire questo discorso e vogliamo trattare 4 punti. Vogliamo parlare della chiamata di Gesù quando dice venite a me. Gesù ci chiama, Gesù chiama te, Gesù chiama ad ognuno di noi a venire a Lui. Parleremo dell'invito di Gesù a prendere un altro carico, il suo giogo, dice la parola. Parleremo dell'invito di Gesù che ci chiama a imparare da Lui. E parleremo dell'invito di Gesù a trovare qualcosa di prezioso. Gli inviti che conosciamo noi di solito sono dei inviti di matrimonio, inviti di festeggiamento, di gioia, inviti per godere lo stare insieme, eccetera, così via, no? O adesso che hanno aperto anche quasi tutto quanto, direi, anche se con la maschera, cerchiamo di invitare persone a casa, di avere più comunione, forse di festeggiare anche un compleanno, e quindi conosciamo anche la nostra cultura, conosce l'invito, noi italiani invitiamo molto volentieri parenti a casa, amici, ma l'invito di Gesù nasce di conseguenza di disubbidienza, di abitanti della città Corazin. Scusate. Infatti in Matteo 11:20 leggiamo, ed è lì che parte tutto quanto, vogliamo anche considerare il contesto. Matteo 11:20 leggiamo che Gesù rimprovera una città, dice: allora egli prese a rimproverare la città nella quale era stata fatta la maggior parte delle sue opere potenti, perché non si erano ravvedute. Cosa era successo? Era successo che Gesù è andato in questa città a fare la maggior parte delle sue opere potenti proprio lì, in quell'epoca, in quel momento, e questa città, Corazin, queste persone non hanno voluto ravvedersi, non ci fu ravvedimento. E in Matteo 11, 23 a 24, leggiamo a questo punto che Gesù gli dice a questa città delle parole molto forti, veramente pesanti. Dice: e tu, o Capernaum, sarai forse innalzato fino al cielo? No, tu scenderai fino all'Hades, perché se in Sodoma fossero state fatte le opere potenti compiute in te, essa sarebbe durata fino ad oggi. Perciò vi dichiaro, nel giorno del giudizio, la sorte del paese di Sodoma sarà più tollerabile della tua. Gesù chiama Sodoma più tollerabile di questa città. E Sodoma già era una catastrofe, possiamo dire. Quindi da una parte vediamo Gesù che giudica per causa della disubbidienza questi cittadini, e invece dall'altra parte vediamo Gesù fare questo meraviglioso invito quando dice: venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi darò riposo alle anime vostre. Ora sono due le cose per questo pomeriggio: o accettiamo questo invito da parte di Gesù o rifiutiamo, e quindi automaticamente ci troveremo nella barca, nella stessa barca nella quale si trovarono questi cittadini Corazin, nella barca di giudizio. Non c'è altra via. Magari hai già accettato Gesù nella tua vita e puoi dirmi: Giuseppe, questi passi li conosco abbastanza bene, non so cosa mi vorresti dire di nuovo, però voglio invitarti a riflettere questo pomeriggio e di autoesaminarci nuovamente alla luce della parola, perché pur sapendo, spesso dimentichiamo, giusto? Spesso dimentichiamo. Iniziamo con il primo punto. Il Signore fa un invito e dice in Matteo 11:28: venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi. E io trovo molto interessante la semplicità di questo invito da parte di Gesù, la quale dovrebbe veramente farci capire che Gesù ha intenzione che tutti possano capire questo invito. Gesù non si esprime in un modo difficile a fare questo invito. Quante volte siamo a casa, Patrizia, tu adesso sei sposata, hai fatto degli inviti, no? In modo straordinario, bello, conosco anche io, abbiamo anche noi fatto questi inviti, ma Gesù fa una cosa semplicissima: venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi. Niente di difficile. Gesù non usa parole difficili in modo che magari una parte di persone non possa capire questo invito. Eppure notiamo ogni volta quanto evangelizziamo, ogni volta quanto parliamo del Signore, che tante persone non accettano questo invito. A quanto pare questo invito così facile non è tanto facile, ma veramente difficile. Quindi per te che hai già accettato Gesù nella tua vita, voglio dirti queste parole: non considerare questa realtà per scontato. È un dono di Dio. Efesini 2, versetto 8 a 9 leggiamo: per questa grazia infatti siete salvati mediante la fede, e ciò non viene da voi, ma è dono di Dio, ne viene dalle opere, perché nessuno possa vantarsene. Nessuno di noi possa vantarsi di essere un figlio di Dio, è semplicemente grazia. E quindi siamo privilegiati e dovremmo essere pieni di ringraziamento per la sua grazia in noi. Ora, quando ritorniamo adesso a questo testo che abbiamo letto, possiamo dire che questo invito da parte di Gesù, venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi, è una chiamata. Questo invito è una chiamata. Dio oggi ti sta chiamando e ti vuole insegnare come dare ascolto a questa chiamata. E voglio elencare alcuni versi della Bibbia per comprendere in che modo Dio ci chiama. Apriamo la Bibbia in Atti 16, versetto 31. Atti 16, versetto 31. Leggiamo: credi nel Signore Gesù e sarai salvato tu e la tua famiglia. Allora questa chiamata, questo invito da parte di Gesù è credi per ottenere salvezza. Devi credere. Giovanni 1,12 leggiamo: ma tutti quelli che lo hanno ricevuto, egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio. Qui leggiamo: ricevi Gesù nella tua propria vita per diventare figlio. Dobbiamo credere e dobbiamo riceverlo nella nostra vita. In Giovanni 6,35 leggiamo: io sono il pane della vita. Chi viene a me non avrà più fame, chi crede in me non avrà mai più sete. Quindi ancora qua, mangiare e bere da lui per non avere più fame e sete. Isaia 45,22: volgetevi a me, siate salvati, voi tutti l'estremità della terra, poiché io sono Dio e non ce n'è alcun altro. Tenere lo sguardo verso Lui, volgersi verso Lui. In 1 Giovanni 4,2 leggiamo: da questo conoscete lo Spirito di Dio, ogni spirito il quale riconosce pubblicamente che Gesù Cristo è venuto nella carne e da Dio. Riconoscere pubblicamente quello che per esempio Gianfranco e gli altri battezzanti hanno fatto la domenica scorsa, pubblicamente riconoscere che Dio è il capitano della tua vita. Apocalisse 3,20: ecco, io sto alla porta e busso, se qualcuno ascolta la mia voce e la apre, io entrerò da lui e cenerò con lui ed egli è con me. L'invito di Gesù: aprire la porta a Dio affinché Lui possa operare nella tua vita. In Matteo 4,18 leggiamo della chiamata dei primi discepoli e trovo veramente molto interessante la reazione dei discepoli alla chiamata di Gesù. Vogliamo leggere questi versi, che è un pochino più pratico. Allora, Matteo 4,18: mentre camminava lungo il mare nella Galilea, Gesù vide due fratelli, Simon, detto Pietro, e Andrea, suo fratello, i quali gettavano le reti in mare, perché erano pescatori. E disse loro: venite dietro a me e vi farò pescatori di uomini. Ed essi, lasciati subito le reti, lo seguirono. Passò oltre e vide altri due fratelli, Giacomo di Zebedeo e Giovanni, suo fratello, i quali nella barca con Zebedeo, loro padre, resettavano le reti. E li chiamò. Essi, lasciando subito la barca e il padre loro, lo seguirono. Cari fratelli, care sorelle, cari amici, accettare l'invito di Gesù significa lasciare subito le reti, i quali sono necessarie, sì, per il nutrimento fisico, per la carne, ma non necessarie per il nutrimento dell'anima. Gesù ci invita a lasciare le reti. Solo Gesù può nutrire l'anima tua in modo di poterti saziarti. Infatti la parola di Matteo 4,4, quando Gesù fu tentato di Satana, leggiamo: sta scritto, non di pane soltanto vivrà l'uomo, ma di ogni parola che proviene dalla bocca di Dio. Non solo di pane vivremmo. Pietro e Andrea lo riconobbero, abbandonarono le reti e seguirono Gesù. E umanamente parlando, miei cari, questo comportamento è un pochino pazzesco, no? Immaginatevi che Gesù oggi viene, bussa alla tua porta e dice: Luca, abbandona tutto il tuo lavoro, abbandona tutto quello che hai e seguimi. Magari Gianni, so che sei messo in proprio, no? Da anni che ti sei forse anche hai dovuto, c'è stato un bel tempo di, un bel pezzo di tempo dove magari hai dovuto mettere tutto a posto per poter avere una firma, una ditta. E Gesù viene da te e dice: Gianni, abbandona tutto. In una simile situazione si trovarono questi qua. Questo qua era il loro cibo quotidiano. Dovete immaginarvi che le reti furono la loro vita, non conoscevano altro. Abbandonare la cosa più importante accettando l'invito di Gesù. Poi la parola dice: passato oltre, vide altri due fratelli, Giacomo di Zebedeo e Giovanni, suo fratello, i quali nella barca con Zebedeo, loro padre, resettavano le reti, e li chiamò. Essi, lasciando subito la barca e il padre loro, lo seguirono. Ancora qui vediamo altri due fratelli, Giacomo e Giovanni, i quali non solo hanno lasciato le reti, ma chi hanno anche abbandonato? Il padre. Non so, nella nostra società questo è normale? Non è normale. Intanto il Signore ci chiama a farlo. In Matteo 10:37 leggiamo: chi ama il padre o la madre più di me non è degno di me. Chi ama il figlio o la figlia più di me non è degno di me. Chi non prende la sua croce e non mi segue non è degno di me. Chi avrà trovato la sua vita la perderà, e chi avrà perduto la sua vita per causa mia la troverà. Pietro, Andrea, Giacomo e Giovanni avevano abbandonato la propria vita per causa di Gesù, il quale però ricompensa con la vera vita, la vita eterna. Marco 16, versetto 16, leggiamo: chi avrà creduto e sarà battezzato sarà salvato, ma chi non avrà creduto sarà condannato. Hai anche tu accettato questo invito di Gesù? Questo invito personale? O ci stai ancora pensando? Ricordati di Pietro, Andrea, Giacomo e Giovanni. La parola dice che hanno subito lasciato tutto quello che avevano, lasciato le reti, il proprio padre, per seguire le orme di Cristo. Voglio invitarti di non aspettare. Accetta oggi questo invito e Lui immediatamente ti darà il riposo della tua anima, la vita eterna. Secondo punto. Matteo 11:29, la parola dice: prendete su di voi il mio giogo. È Gesù che parla? L'invito di Gesù non è un invito dove magari bisogna rimanere passivi. È proprio al contrario. Gesù dice: mi vuoi seguire? Hai veramente accettato Gesù nella tua vita? Allora prendi il mio giogo. Prendi il mio giogo, dice Gesù. In Matteo 4:4 abbiamo letto di questi quattro discepoli che avevano abbandonato, ma leggiamo anche che iniziarono a fare cosa? Seguire Gesù. Accettare l'invito di Gesù e quindi diventare un figlio di Dio significa incamminarsi nelle sue vie, e quindi con il nostro proprio intelletto umano possiamo anche capire e riconoscere che la fede non è qualcosa di passiva, è qualcosa di attiva. A questo punto Gesù, una volta che l'abbiamo accettato nella nostra vita, ci chiama a prendere il suo gioco. Avete mai cercato di riflettere su questo testo? Cos'è il gioco? Quale significato ha il gioco? Visto che il Signore ci fa questo invito, dovremmo anche saperlo, giusto? Innanzitutto il gioco è un attrezzo che veniva messo addosso agli animali da treno per arare il terreno, praticamente per lavorare il terreno. Quindi, se adesso Gesù usa questa parola gioco, che ha a che fare con il lavoro sui campi, no? La nostra propria logica dovrebbe farci anche capire che accettare Gesù come persona salvatore non significa rilassarsi. Accettare Gesù significa lavorare. Accettare Gesù significa incamminarsi nelle sue vie, significa portare il suo gioco, significa lavorare il terreno, significa servire Dio. Ecco perché sono del parere che non esiste un credente che non è messo al servizio di Dio. Non può essere, perché il Signore ci ha chiamati a servirlo. E allo stesso modo non esiste credente che compie dei servizi facendo fatica. Sapete perché? Sapete? Vi voglio dare una spiegazione. Il gioco, in prima linea, alleggerisce il lavoro. Immaginate un animale che deve arare il terreno con una semplice corda anziché gioco, una corda messa al collo. Le corde avrebbero ferito l'animale dal collo e non sarebbe più stato in grado a svolgere il suo lavoro, giusto? In modo simile il Signore ci toglie la corda che abbiamo messo al collo, la corda di giudizio che avevamo messo sul collo, e ci mette il suo gioco, affinché in modo che non possiamo, o in modo che non ci ferisce, diciamo così. Secondo, il gioco dà sicurezza obiettivo. Il gioco viene manovrato di una persona affinché l'animale non si svia. Allo stesso modo, il Signore, appena abbiamo preso e indossato il gioco di Cristo, non siamo più noi a manovrare la nostra vita, ma è Dio. E qualche volta noteremo la correzione quanto ci sviamo. Allora il Signore ci tira. Quindi chi accetta Gesù diventa utile per il campo sul quale Dio ancora oggi sta lavorando. Capite? Quindi un credente non può essere inutile. Ricordate della storia di Onesimo? Conoscete Onesimo? Onesimo, uno schiavo il quale derubò il suo padrone, Filemone, e scappò via. Davanti al suo padrone uno schiavo inutile. Ma questo schiavo, arrivando a Roma, incontrò a Paolo e si converte. Accettò l'invito di Dio. Quindi Paolo cosa fa? Scrive una lettera a Filemone dicendogli: ti ricordi quella persona inutile? Di Onesimo? Adesso è utile a te e a me in Cristo. Sapete perché? Sì, aveva derubato Filemone, però dopo cosa è successo? Ha accettato Gesù nella propria vita e diventò utile. Lettera a Filemone, verso 10 e 12, leggiamo queste parole di Paolo a Filemone. Dice queste parole: ti prego per mio figlio che ho generato mentre ero in catene, per Onesimo, un tempo inutile a te, ma che ora è utile a te e a me. Te lo rimando, lui che amo come il mio cuore. Queste sono le parole di Paolo, una persona che ha derubato un'altra persona. Una domanda ti voglio fare. Tu che hai accettato Gesù nella tua vita, sei anche diventato un servitore di Dio? Stai servendo il Signore? Hai accettato e corri forse dietro il vento? Perché accettare non significa servire il Signore. Ma con la chiamata di Dio, venite a me voi tutti che siete affaticati, il Signore ci chiama anche a prendere il suo gioco. Questo gioco è nient'altro di servire il Signore. Cosa stai facendo tu per il Signore? Non devi dare retta a me. È una domanda retorica sulla quale dovremmo noi tutti dare risposta. Terzo punto. Matteo 11:29, la seconda parte. Leggiamo: imparate da me perché sono mansueto e umile di cuore. C'è un proverbio che dice: dimmi con chi vai e ti dirò chi sei. Riflettiamo un po' su questo detto. Francesco già lo vedo sotto la maschera sorridere. praticamente non dice altro che: se pratichi Tizio e Caio, non mi meraviglio che hai lo stesso modo di pensare. Possiamo dire. Quindi in base alla comunione che tu hai, impari certe cose che si rivelano ovviamente anche nella tua vita. Forma in un certo senso anche il tuo carattere. C'è ancora un altro proverbio. Chi va con lo zoppo impara a... Visto? Lo sappiamo tutti, vero? Cosa voglio dire con questi proverbi? Voglio dire che non dobbiamo meravigliarci se esistono degli atteggiamenti mondani nella nostra vita, quando anziché imparare da Gesù impariamo del mondo. Perché anche il mondo insegna. Ora, ritornando al testo di Matteo 4, ancora quando Gesù chiamò i primi discepoli, ci ricordiamo che questi quattro discepoli avevano abbandonato e hanno iniziato a seguire Gesù, giusto? Secondo voi perché lo hanno seguito? Come? Non lo conoscevano? Lo conoscevano? Non lo conoscevano, Marco, perché fu la chiamata. La chiamata di Gesù, ancora non conoscevano. Gesù dice, lasciate tutto quanto, venite dietro a me. Il Signore dice, imparate da me. Allora perché hanno dovuto lasciare e seguirlo? Per imparare da Lui, capite? E sapete un'altra cosa? Gesù ha insegnato tanto e loro hanno imparato, tanto hanno imparato. Gesù nella loro presenza, appunto perché avevano preso questa decisione di imparare da Lui, aveva fatto tanti di quei miracoli. Tante predicazioni avevano sentito, tante di quelle parabole avevano udito. Addirittura hanno fatto anche delle esperienze di fede in mezzo a delle acque. Però per fare queste esperienze, miei cari, con Dio dovettero abbandonare tutto. Perché abbiamo preso quella scelta. Ho sentito fratelli credenti dire, perché io che sono cristiano, credente, non faccio delle esperienze con Dio? Forse non hai abbandonato tutto? Forse sei ancora aggrappato a qualcosa? Nella vita di questi cari, questi apostoli, discepoli, vediamo che il Signore è intervenuto nella loro vita. Leggiamo in Matteo 14, 32, e parla proprio dell'episodio quando ci fu la tempesta. E leggiamo, e quando furono saliti sulla barca, il vento si calmò. Allora quelli che erano nella barca lo adorarono dicendo, veramente tu sei figlio di Dio. Allora Gesù ci chiama a imparare da Lui in tutte le circostanze, anche nel momento di tempesta. Perché? Affinché come Pietro si è inginocchiato davanti al Signore, lo ha riconosciuto come il Messia, come il Signore, noi impariamo a inginocchiarci davanti a Lui. Ecco perché dobbiamo lasciare per imparare e per inginocchiarci. Ma se non lasciamo, se non abbandoniamo, non possiamo mai imparare. E non potremmo mai anche inginocchiarci davanti al Signore, perché non iniziamo a comprendere il valore di quello che Gesù ha e per noi. Chi abbandona completamente la propria vita fa delle esperienze straordinarie con Gesù. Solo allora iniziamo a imparare da Lui, anche se a volte sembrano delle esperienze non tante belle, no? Gesù ci chiama però e dice, imparate da me perché sono mansueto e umile di cuore. Ecco perché il Signore dà ancora questa importanza a dire, sono mansueto e umile di cuore. Per farci capire che è un bene vostro quelle esperienze che farete con me. Finalmente un Pietro che fu esperto della pesca, lo conoscete questo Pietro, no? Conosciamo che fu un pescatore, conosceva abbastanza bene il significato di stare in mezzo alle acque. Fu un maestro, possiamo dire. E questo maestro riconobbe che Gesù fu figlio di Dio, riconobbe il vero maestro e si prostrò davanti a Dio in mezzo a delle acque, dove magari normalmente lui fu sempre il maestro che insegnava gli altri, forse. Vuoi anche tu imparare da Gesù? Allora devi anche accettare questo percorso. Il Signore ti farà un suo discepolo, ma sempre secondo le sue condizioni, insegnandoci le sue vie, se glielo permettiamo, ovviamente. Salmo 1, versetto 1 a 6 dice: «Beato l'uomo che non cammina secondo il consiglio degli empi, che non si ferma nella via dei peccatori né si siede in compagnia degli schernitori, ma è colui diletto nella legge del Signore e sulla quale legge medita giorno e notte. Egli sarà come un albero piantato vicino a ruscelli, il quale dà il suo frutto nella sua stagione e il cui fogliame non appassisce. E tutto quello che fa prospererà. Non così gli empi, anzi, sono come pula che il vento disperde. Perciò gli empi non reggeranno davanti al giudizio, né i peccatori nell'assemblea dei giusti, poiché il Signore conosce la via dei giusti, ma la via degli empi conduce alla rovina». Tu che dici di aver accettato Gesù come persona salvatore, chiedo ancora: stai servendo il Signore? Stai seguendo le orme di Cristo? Stai imparando da Cristo? Quarto punto. Matteo 11, 29, l'invito di Gesù a trovare il vero riposo. «E voi troverete riposo alle anime vostre». È interessante la scelta delle parole di Gesù, perché descrive il riposo dell'anima come qualcosa che è nascosta. «E voi troverete riposo alle anime». Dobbiamo trovare questo riposo. Sapete perché? Perché in realtà veramente lo è. È nascosto. Il riposo dell'anima è qualcosa di nascosto. Gesù, dopo aver giudicato quella città Corazin, che avevo detto all'inizio, ebbe una relazione personale con il suo padre, che possiamo leggere in Matteo 11, 28. In preghiera il Signore dice a suo padre: «Io ti rendo lode, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose», e poi dice, «ai sapienti e agli intelligenti, e le hai rivelati ai piccoli». Questo invito, questo riposo, è nascosto per i sapienti e per gli intelligenti, ma fu rivelata ai piccoli, dice. Gesù praticamente conclude questo discorso facendo capire: se hai dato ascolto alla mia chiamata e ti sei caricato su di te il mio gioco e hai imparato da me, allora hai trovato qualcosa di particolare. Hai trovato un tesoro che nessun sapiente o intelligente potrà trovare, perché Dio queste cose le ha rivelate solo ai piccoli, a coloro che, i quali sono pronti anche a umiliarsi, pronti a perdere tutto e abbandonare tutto per causa di Cristo. In Matteo 14, 44 leggiamo: «Il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto nel campo, che un uomo, dopo averlo trovato, nasconde, e per la gioia che ne ha, va e vende tutto quello che ha e compra quel campo». Sei disposto anche tu a vendere tutto quello che hai? A rinunciare a tutto quello che hai per ricevere questa cosa preziosa? La vita eterna? In Matteo 13, 45, 36, un altro esempio simile: «Il regno dei cieli è anche simile a un mercante che va in cerca delle belle perle. È trovata una perla di gran valore, se n'è andato, ha venduto tutto quello che aveva e l'ha comperata». Non dice ha venduto qualcosa, dice ha venduto tutto. Tutto quello che un uomo può avere. Quindi, miei cari, questo esempio, queste parabole non stanno scritte per caso nella Bibbia. Cristo veramente è tutto nella tua vita. Daresti tutto a Dio? Tutta la tua vita per Lui? Sei pronto a abbandonare tutto? Sei pronto ad abbandonare i tuoi figli? I tuoi genitori? Sei pronto ad abbandonare il tuo lavoro? Filippesi 3, 7, 11 Paolo dice: ma ciò che per me era guadagno l'ho considerato come un danno a causa di Cristo. Anzi, a dire il vero, ritengo che ogni cosa sia un danno di fronte all'eccellenza della conoscenza di Cristo Gesù, mio Signore, per il quale ho rinunciato a tutto. Io considero queste cose come tanta spazzatura alla fine di guadagnare Cristo e di essere trovato in Lui con una giustizia mia, derivante della legge, ma con quella che si ha mediante la fede in Cristo, la giustizia che viene da Dio basata sulla fede. Tutto questo allo scopo di conoscere Cristo, la potenza della sua risurrezione, la comunione delle sue sofferenze, diventando conforme a Lui nella sua morte per giungere in qualche modo alla risurrezione dei morti. Paolo considera tutto questo spazzatura, dice. Non ha valore. Voglio concludere con un'altra parabola che troviamo in Matteo 22, 1 a 14, sperando che ci possa portare veramente a riflettere in una maniera che magari dopo averla ascoltata possiamo anche autoesaminarci, chiedendoci se veramente abbiamo accettato l'invito di Cristo o se magari ci siamo incamminati e strada facendo non ci siamo resi conto che ci siamo sviati. La parola dice: Gesù ricominciò a parlare loro in parabola dicendo: il regno dei cieli è simile a un re il quale fece le nozze di suo figlio, mandò i suoi servi a chiamare gli invitati alle nozze, ma questi non vollero venire. Mandò una seconda volta altri servi dicendo: dite agli invitati, io ho preparato il mio pranzo, i miei buoi, i miei animali ingrassati sono ammazzati, tutto è pronto, venite alle nozze. Ma quelli, non curandosene, se ne andarono, chi al suo campo, chi al suo commercio. Altri poi presero i suoi servi, li maltrattarono e li uccisero. Allora il re si adirò, mandò le sue truppe a sterminare quegli omicidi e a bruciare la loro città. Quindi disse ai suoi servi: le nozze sono pronte, ma gli invitati non erano ancora non erano degni. Andate dunque a crocicchi della strada e chiamate alle nozze quanti troverete. E quei servi, usciti per la strada, radunarono tutti quelli che trovarono, cattivi e buoni. E la sala della nozze fu piena di commensali. Ora il re entrò per vedere quelli che erano a tavola e notò là un uomo che non aveva l'abito di nozze. E gli disse: amico, come sei entrato qui senza avere un abito di nozze? E costui rimase con la bocca chiusa. Allora gli disse ai servitori: legatelo mani e piedi, gettatelo nelle tenebre di fuori. Lì sarà il pianto e lo stridore di denti, poiché molti sono chiamati, ma pochi gli eletti. Alcuni di noi prossimamente faranno delle vacanze per trovare un riposo fisico. Ma più del fisico, la nostra anima ha bisogno di riposo. E oggi il Signore ti fa questo invito dicendoti: vieni a me, tu che sei affaticato e oppresso. Prendi il mio gioco. Impara da me, perché in questo modo trovi il vero riposo, quella perla così preziosa. Però non basta dire, come oggi ha detto Felice, che ci stava scritto, credo in te. Non basta. Non basta dire credo in te. È troppo poco. Dove sono i fatti? Il Signore possa benedirci. Amen.